Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari. E afferratolo, lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava, dicendo: abbi pazienza con me, ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito, perché mi hai pregato? Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Parola del Signore. A volte davvero mi viene da pensare che non sarebbe, per la ricchezza che una liturgia della parola ha, che non sarebbe quasi nemmeno necessario fare un'omelia su un testo come capita oggi, ma non perché il testo evangelico sia chiaro di per sé, ma perché l'omelia c'è già. È il libro del Siracide che abbiamo ascoltato come prima lettura. E quello è il commento più semplice, più vero e più profondo a queste parole di Gesù. Perdona l'offesa del tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Perdona e sarai perdonato. È la preghiera al Padre. Rimetti a noi i nostri debiti, nella versione di Matteo, come noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori. E ancora, Egli, il peccatore, non ha misericordia per l'uomo suo simile e osa pregare per i suoi peccati. E così via. Ricordati della tua fine, smetti di odiare. Ricordati della dissoluzione, della morte, resta fedele. Chi non perdona muore da vivo. Ce lo dice molto chiaramente il Siracide. Quasi quasi non serve Gesù. Non serve Gesù. Il nostro popolo fratello, il popolo ebraico, lo aveva già capito. Siamo qualche centinaio d'anni prima dei Vangeli. Il rancore e l'ira sono un abominio. Il peccatore li possiede. Chi ha un cuore rancoroso Chi ha un cuore irato non possiede Dio, perché possiede il male dentro di sé, quello che lo rode ogni giorno e diventa il suo respiro. Gesù ci aggiunge qualcosa però, perché ad ascoltare il libro del Siracide e comprendiamo un'esortazione molto forte al perdono. La comprendiamo, la sentiamo appunto in relazione al perdono che noi dobbiamo e possiamo ricevere, e anche la sua decisività per la nostra vita di fedeli, la nostra vita di credenti, ma in fondo la nostra vita di uomini. Ma Gesù aggiunge qualcosa di importante, e delinea il popolo che sta nascendo attorno a lui, quello che diventa il popolo di Dio nella storia, ne delinea dei tratti ancora in fondo più esigenti. Perché da una parte la paradossalità di questa parabola, dove la cifra che viene esposta dalla narrazione di Gesù non ha senso, sarebbe come dire di un uomo che deve decine di miliardi a un altro, non ha senso. Non ha senso. Dice la grandezza del cuore di Dio e la incapacità di Dio a non perdonare. Dice questa sproporzione. Ma nella seconda parte della parabola c'è quel là che Gesù mette di proprio e che va oltre il testo del Siracide. Perché quello che fa l'uomo che ha ricevuto il condono del suo debito, guardate, sul piano della giustizia non è assolutamente nulla di errato, non fa che applicare la legge. Lui che ha ricevuto un condono gratuito nei confronti del suo, a volta del suo debitore, semplicemente applica la legge. Non avendo da pagare deve andare in prigione. E ci sono delle situazioni, e sono molte, in cui magari tu sei giusto, noi siamo giusti, ma in questa giustizia siamo spietati. In quella giustizia non c'è un calore, in quella giustizia non c'è una vita. Il debitore perdonato, che non risolve il debito del suo debitore, fa qualcosa di giusto, ma non fa qualcosa di santo. Questa è la differenza. Ed è questa la differenza e la difficoltà della parola, dell'esempio, dell'esortazione di Gesù di Nazaret, già ai suoi contemporanei, già ai suoi discepoli, che ne ascoltano affascinati come noi le parole, ma che di fronte a certe parole freniamo, perché ci colpiscono talmente nel profondo e vanno talmente dentro a un mondo che non siamo disposti ad accettare, che dobbiamo a un certo punto dire un nostro no anche a lui, a Dio. Per cui siamo giusti, ma non santi. Santi, cioè separati dal modo umano di comprendere le relazioni più profonde. E Gesù dà una grammatica a questo modo divino di vivere le relazioni, ed è la grammatica del perdono gratuito, del perdono aperto, del perdono totale. Questo è il Dio di Gesù Cristo. Israele lo capisce appena appena, ma non lo porta a compimento. Gesù lo porta a compimento. E per mostrarlo, Gesù non lo predica semplicemente, lo vive Come dico più volte e lo ripeto ancora, Gesù è creduto e noi ci crediamo non perché è particolarmente straordinario in quello che dice, ma perché è credibile, perché ciò che chiede ai suoi discepoli è ciò che prima lui fa. Ma noi facciamo una grande difficoltà a seguirlo in quella strada, perché è una strada audace, forte, impervia, non dà pace ai nostri sentimenti più ombrosi, non applaude alla nostra giustizia, giustizia vera, ma non gli applaude, Gesù non applaude alla giustizia degli uomini. Questo stesso Vangelo, nel discorso iniziale che Gesù fa ai discepoli e alle folle, fa un'affermazione molto chiara: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Rassegniamoci. La giustizia è da perseguire, ma non può la giustizia compiere la nostra umanità. E questo vale ad ogni livello, vale a livello spirituale, vale a livello sociale, vale a livello familiare, vale a livello personale. O noi oltrepassiamo i canoni della giustizia e entriamo nei canoni del Vangelo, che non sono gli stessi, o noi non siamo cristiani. Liberi di esserlo, ma dobbiamo sapere che non siamo cristiani. Giustizia gelida contro misericordia calorosa. Questo è il Vangelo. Logica di Dio che è illogica dell'uomo. Ma se non facciamo questo passo, se non prendiamo questo passo nuovo, se non facciamo questo salto, rimaniamo dentro un mondo piccolo, chiuso, dove qualcuno, molti, quasi tutti, rischiano di perdersi. Perché noi ci perdiamo per quello, perché non facciamo questo salto. E abbiamo bisogno, spesso, di sicurezze che dicono sì alla nostra ordinarietà e non ci lanciano invece verso la straordinarietà della vita evangelica. Ma l'uomo Gesù di Nazaret, perché è andato su quella croce? Per confermare le logiche umane? Per accontentarsi della giustizia? Se lo ha fatto per questo è un illuso. Se lo ha fatto per questo dovremmo alzarci in piedi e dire a tutti, guardando quel crocifisso, illuso. Ma se lo ha fatto vuol dire che ci ha indicato un altro cammino. È impervio, è difficile, è lungo, ma è liberante. È pacificante, è un cammino di risurrezione, e per risorgere bisogna prima morire. Ed è lì che Gesù ci fa incamminare, in quella trasformazione totale, profonda di noi, che dalla giustizia passa alla misericordia, dalla legge passa al perdono. Dai confini passa ad un abbraccio universale. Che ci piaccia o no, che al mondo piaccia o no, questo è l'autentico cristianesimo. Il resto sono chiacchiere che, se continuiamo a servirle, non facciamo altro che i servitori silenziosi delle chiacchiere. Io, sorelle e fratelli, non sono più disposto. Voglio osare. Ha osato lui, io vorrei osare con lui. La comunità cristiana deve avere il coraggio di osare con Lui.